Il Signore sia con voi.
E col tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni trancio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni trancio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, io in voi. Come il trancio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tranci. Chi rimane in me, io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il trancio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, prima di approfondire questa allegoria così bella che Gesù oggi ci regala dopo quella del buon pastore, una parola sulla prima lettura che ci mostra Paolo nei primi passi della comunità cristiana di Gerusalemme, andato lì dopo che ha subito quell'incontro, ha vissuto quell'incontro sulla via di Damasco mentre andava a perseguitare i cristiani e ha avuto quella stupenda conversione al Signore, alla Chiesa. E la lettura che abbiamo proclamato ci mostra Paolo nei suoi primi passi e bello vedere come tutti hanno paura di lui, i cristiani, ma questo qui sarà veramente convertito? Oh, Paolo faceva sul serio quei cristiani, li imprigionava e chissà, anche se qualcuno non sia proprio finito male del tutto, no? E quindi questi erano timorosi di chi fosse questo nuovo membro della comunità. Grazie a Dio ci fu Barnaba che lo introdusse e fu da tramite perché Paolo potesse essere accolto dalla Chiesa di Gerusalemme e sentirsi a casa sua. E questo mi faceva pensare alla realtà delle nostre comunità, dei nostri gruppi ecclesiali. Quando arriva qualcuno nuovo, no? Che spesso è un po' imbarazzato perché non si sente a casa, poi viene guardato, viene giudicato. Ecco, il Signore ci invita a essere come Barnaba, uno strumento di accoglienza di chi si affaccia alle nostre comunità e a saperci levare i pregiudizi e sapere offrire ospitalità, accoglienza, familiarità, perché tutti devono sentirsi a casa sua, a casa propria, quando sono nella chiesa, quando sono nella parrocchia, quando si trovano in un gruppo ecclesiale, anche di passaggio, devono sentirlo, perché se quel gruppo è chiesa, è cattolico e fa parte della chiesa, deve avere questa apertura. Che brutto invece quando il gruppo è chiuso in se stesso, allora non è più chiesa. Detto questo, passiamo al Vangelo di oggi. Vedete, domenica scorsa il Signore ci ha parlato di sé e del rapporto che ha con noi con l'allegoria del buon pastore. Oggi usa un'altra allegoria perché il mistero della vita spirituale, il mistero del nostro rapporto con Lui, della nostra relazione con Dio. Non si può rinchiudere e inscatolare in categorie, in definizioni e dire questo, questo e questo. Abbiamo bisogno di immagini, perché la vita spirituale trascende, il mistero di Dio è al di là, e ciò che ci aiuta di più a capire non sono i ragionamenti, ma sono i simboli, le allegorie, le immagini. E se voi prendete in mano i documenti del Concilio Vaticano II, il Santo Padre, in dicendo l'anno della fede, ci invoglia, ci spinge a riprendere in mano i grandi documenti, in modo particolare la Lumen Gentium, no? Quando la Chiesa parla di se stessa, c'è un'esplosione di immagini. Si presenta come l'ovile di Cristo, si presenta come la vigna, si presenta come il popolo santo che cammina nel deserto del mondo, si presenta come il corpo di Cristo, si presenta come la sposa, senza rughe e senza macchie. Varie immagini, ognuna delle quali ci dice qualcosa, e tutte insieme ci riempiono il cuore di luce e di amore. E così, ecco, Gesù oggi ci invita ad approfondire dopo quella del buon pastore, che ci richiamava al rapporto intimo di conoscenza con lui, paragonato al pastore che conosce le sue pecore e le sue pecore che conoscono la sua voce, che si lasciano condurre da lui, a quel pastore che le ama perché le difende, dà la vita per loro. Oggi il Signore ci chiama a un'altra dimensione del nostro rapporto con lui. E ricordatevi sempre che quando leggiamo il Vangelo di Giovanni, Giovanni vuole condurci piano piano a vivere la sua esperienza, che è stata l'esperienza di chi ha appoggiato il suo capo sul petto del Signore, ha sentito i battiti del cuore di Gesù. Vuole portarci a questo, vuole condurci a una conoscenza intima, affettuosa, amorosa e reciproca. Essere, come ci ha detto proprio in questo capitolo quindicesimo, essere amici di Gesù, amici che sanno di essere amati, che possono confidare nell'amico, e amici sui quali Gesù, lui, può appoggiare il suo capo sul loro petto. E Gesù qui parla di sé come la vera vite. Io sono la vera vite. Come abbiamo detto la domenica scorsa riguardo del buon pastore, ma quando Gesù diceva buon pastore, cosa pensavano chi lo ascoltava? E ora, quando Gesù dice io sono la vera vite, cosa pensava l'ebreo che lo ascoltava? Intriso, impregnato di Sacra Scrittura, conosciuta quasi a memoria, si spalanca tutto il filone biblico sulla vigna di Israele. Il Salmo 80 inizia parlando di Dio come pastore di Israele e poi parla di Dio come colui che ha piantato una vigna in Israele e l'ha trapiantata in Palestina, e i suoi tranci arrivano fino al mare. E poi gli altri profeti, Naum, Isaia, Geremia, che parlano di questa vigna di Israele. In particolare Isaia con il cantico della vigna di Israele. Quando Dio attraverso Isaia dice, io avevo un pezzetto di terra, l'ho curato, gli ho levato le pietre, ho piantato una vigna, l'ho accudita con tanto amore, ho costruito anche un frantoio e tante altre cure, poi sono andato a vedere i frutti di questa vigna e non capisco come mai vitigni buoni, tutta questa cura e alla fine c'ho uva selvatica. Geremia riprende un po' lo stesso discorso e c'ha una terminologia più dura, più forte. Dice, come mai cercavo uva buona e invece ho trovato uva bastarda? Come mai? E adesso Gesù dice, io sono la vera vite. Capite che c'è il discorso, un filo rosso, che unisce tutta la Sacra Scrittura in Cristo. Quelle speranze deluse di Dio, quei desideri delusi di Dio, Lui li realizza in pieno, perché Lui è il sì e l'amen del Padre. Lui realizza quella vita che dà frutto buono. Vi ricordate anche voi quando ci racconterà di quella parabola, di quell'albero a cui l'agricoltore passava a vedere, il padrone del campo passava a vedere se ci fossero frutti, ma non ne trovava, dice taglialo, taglialo, ci aspetta, aspetta 3 anni, aspetta, aspetta un altro anno, se dopo un altro anno non avrà fatto frutto, taglialo. È Lui, Gesù, l'albero buono, dove il Padre a tutti i tempi, a tutte le ore, quando passa trova l'uva buona, trova il frutto buono. Il Padre si compiace di Gesù, in te mi sono compiaciuto, questo è il mio figlio diletto, in lui mi sono compiaciuto, il compiacimento del Padre. Gesù è il più bello tra i figli degli uomini, è il maestro, il modello, è il paradigma di ogni umanità vera, autentica, e ci dona, e questa è la bellezza, ci dona di essere in Lui il figlio bravo, buono, nel quale il Padre si compiace. Ha raccolto frutti il Signore passando nella nostra vita. Quando il Signore è passato nella mia prima fanciullezza, cosa ha trovato? Che frutti ha trovato? Quando è passato nella mia adolescenza, quando è passato nella tua adolescenza a cercare frutti, a cercare uva bella, uva gustosa, cosa ha trovato? Quando il Signore è passato nella tua maturità a cercare finalmente quel frutto che desiderava, l'ha trovato. Quando il Signore passa nella tua vita oggi, lo trova questo frutto. E questo dovrebbe essere il desiderio nostro, una vita feconda di frutti. Ma quale frutti? Quali frutti può volere Dio che è amore? Quali frutti vuole gustare Dio che è amore nella nostra vita? Lui gusta solo una cosa, sembra fissato, ma gusta solo quello, c'è un solo cibo, l'amore. E Gesù ci spiegherà che cos'è l'amore per noi, perché noi rischiamo di mettere dentro questa parola come un contenuto, come una scatola, di metterci dentro cose che amore non è. E Gesù allora è chiaro quando dirà e spiegherà qual è il suo cibo. Il mio cibo è fare la volontà di Dio. E se tu non fai la volontà di Dio, nella tua vita, nella mia vita, amore non ce n'è. Non ce n'è. Ci sarà qualche altra cosa che potrà rassomigliare, amore falsificato, amore non autentico. Ma finché io non faccio la volontà di Dio, amore non ce n'è. Allora cosa sono i comandamenti di Dio? L'espressione della vita di amore. Cosa sono i precetti evangelici? Cos'è il Vangelo stesso? Un'indicazione di come far fruttificare la tua vita e renderla piena di amore. E lui ce lo dice. Tutto questo voi potrete farlo? Da soli? No. Armando Santoro da solo può far frutto? Per carità. Qualcuno di voi da soli, in se stesso, può far frutto? Se crede di poterlo fare, prenderà certe mazzate. No, senza di Gesù non possiamo fare niente. Ma con Gesù, o meglio, vedete, quando Gesù ci ha parlato del buon pastore, ci ha fatto entrare nella dimensione del con Gesù. Le pecore sono con il pastore. Adesso ci vuole far fare un passo ancora più profondo. Non ci parla di un con lui, ci parla di un in lui. In lui. In lui puoi fare, anzi lui dirà, potrai fare cose anche più grandi di quelle che ho fatto io. E avete sentito, qualunque cosa chiederete, se rimanete in me, qualunque cosa chiederete al Padre, ve la concederà. E la stessa cosa ci dice Giovanni nella seconda lettura, che quello che chiederemo nel suo nome lo otterremo. E allora Giovanni della Croce si interroga: Signore, ma se tu dici che noi otterremo tutto ciò che chiederemo a te, come mai spesso non lo otteniamo? E Giovanni della Croce, da quel santo che era illuminato dallo Spirito, dirà: certo che non lo otteniamo, perché tutto dall'amore si ottiene con l'amore. Tutto dall'amore, Dio è amore. E se vuoi ottenere qualcosa da Dio, devi amare. Se non l'hai ottenuto, significa che ancora in quell'amore non ti sei spromontato, non ti sei immerso, non lo stai bevendo, non lo stai mangiando. Mangi altri cibi, vivi di altre cose e vuoi che Dio ti accontenti. Ringrazia il cielo che ti dà ancora il respiro. Incomincia ad amare e vedrai meraviglie nella tua vita. Perché Dio fa meraviglia in chi in Lui ama. Allora, carissimi fratelli e sorelle, in questa quinta tappa, quinto momento del nostro cammino pasquale, rinnoviamoci nella fiducia di questo essere in, che si è realizzato nel battesimo e che esplode e che viene vivificato ogni volta che noi facciamo l'Eucaristia. Il guaio sapete qual è? Se questa Eucaristia la riceviamo, ma lui non è innestato. Oh Signore mio, che squallore! L'Eucaristia è una bomba! L'Eucaristia è, dice il Papa Benedetto XVI, una fissione nucleare nel quale lui mi prende e mi vuole portare a vivere la sua dimensione di amore, di donazione, di servizio. Ma deve esserci Gesù nel tuo cuore! Deve esserci innestato, deve essere vivo. La comunione è il sacramento dei vivi, non dei morti. E allora se quel Gesù che tu ricevi troverà un altro Gesù lì, vivo, che lo aspetta, che è sempre Lui, allora tu sì, che vivrai quella dimensione dell'essere in, dello stare con Lui, in Lui, e Lui potrà fare in te quello che vuole. E tu vedrai e ti stupirai che tu, proprio tu, io, proprio io, sono capace di fare cose che ieri, l'anno scorso, 10 anni fa, mai mi sarei sognato di fare. Perché? Perché ho scoperto che Lui è amore potente, non in astratto, ma nella concretezza della mia piccola e povera vita. Ecco. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo sempre a lei, alla nostra madre che ci accompagna e che è felice di vederci alla scuola del suo figlio, che ci aiuti a fare sì che quella parola che la Chiesa semina in noi possa trovare un nido, un'accoglienza, una casa nel nostro cuore e manifestarsi in una vita santa e bella. Amen.